Bene, ci siamo.
Gabriele.
Stava telefonando, Gabriele lì è attaccata, aggrappata al telefono. Che abbiamo dedicato alla terza sezione del racconto già ci ha suggerito, così mi esprimevo poco prima, l'opportunità di spostare in avanti questo stesso sguardo verso la quinta sezione. Ma prima di compiere questo salto vorrei rileggere con voi una pagina, guarda caso ancora una volta una pagina dell'Antico Testamento, che può aiutarci in questo lavoro di penetrazione. Si tratta di scandagliare il testo che stiamo leggendo, tenendo conto del fatto che non è un testo così elaborato a casaccio da qualcuno che improvvisamente ha voluto raccontare qualche fatterello, ma c'è il frutto in queste pagine di una ricerca che viene da lontano, che in realtà porta con sé l'eredità e tutta la storia della salvezza. Ebbene, una pagina che è una delle grandi pagine dell'Antico Testamento, un momento di fondazione nella storia della salvezza, che leggiamo nel libro della Genesi, nel capitolo 22, una pagina che tutti conosciamo, non è una novità per nessuno, oltretutto, vi dicevo, una pagina di importanza molto rilevante e quindi certamente nota, letta e anche fatta oggetto di meditazione in altre occasioni. Ma proviamo a rileggere il racconto della cosiddetta legatura di Isacco nel capitolo 22 del Genesi. Il titolo che leggo nella mia Bibbia, qui messo in una scrittura che usa l'inchiostro rosso, il sacrificio di Isacco, è un titolo che frequentemente noi usiamo per caratterizzare in maniera scontata questa pagina, il sacrificio di Isacco. In realtà, vedete, la tradizione ebraica parla di una legatura, e parla di una legatura tenendo conto del fatto che, tanto per eliminare certe visioni un po' fantasiose dell'episodio biblico, considera la figura di Isacco, figlio di Abramo e figlio di Sara, nato in età avanzata, a compimento delle promesse, il figlio nato nel tempo del sorriso, rivelazione del sorriso del Signore, Isacco, questo è il suo nome. Ebbene, Isacco, nel nostro episodio, così come ci viene raccontato nella pagina che abbiamo sotto gli occhi, non è un neonato, non è una creaturina indifesa esposta all'arbitrio del padre. Abramo è in questo caso responsabile di una vicenda così tragica come sarebbe un infanticidio. Perché Isacco è un giovanotto di 35 anni, anzi, secondo la ricostruzione che è possibile, in base alle date segnalate nel testo, non sono sempre date attendibili nel senso cronometrico, però sono date che alludono a un'età di 37 anni. E dunque certamente non è un bambino, non è un infante, non è un neonato. È un giovanotto robusto, adulto. Per questo la tradizione ebraica parla di una legatura, perché è necessario legare per quello scopo sacrificale che qui sembra rendersi necessario un giovane che è nel pieno delle forze, non è un piccolo bambino esposto alla volontà altrui, e quindi espressione di un modo d'essere rigorosamente passivo. È proprio su questa presenza attiva di Isacco nella vicenda che insiste la tradizione antica, in corrispondenza a quella che certamente è la responsabilità attiva in questa medesima vicenda di Abramo, il padre. Ma certamente Isacco non è un oggetto di cui il padre può gestire il destino in maniera autoritaria e quindi abusiva. Su questo bisogna che adesso fermiamo l'attenzione man mano che leggeremo le pagine del racconto. Isacco dunque è un giovane cresciuto, ormai è un giovanotto nel pieno delle forze, ed ecco, è coinvolto in una vicenda nella quale, leggo, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. Riprese: sapete, abbiamo alle spalle tutta la lunga avventura di Abramo, che si è mosso in obbedienza alle promesse, e poi le promesse sempre rinviavano a un compimento che ancora Abramo non ha potuto sperimentare, stelle del cielo tanto numerose, così la tua discendenza, come la sabbia del mare, come la polvere della terra, e Abramo non ha neanche un figlio. Poi sono stati vari passaggi intermedi con situazioni compromettenti, paradossali, approssimazioni che hanno determinato ulteriori complicazioni. Finalmente Abramo è stato educato nel sorriso, allo stesso modo Sara è nato il figlio del sorriso, ma in età avanzata. le promesse. E adesso ad Abramo viene rivolto questo messaggio: prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offri un olocausto su di un monte che io ti indicherò. Una proposta che ha il sapore della tragedia, naturalmente, chi può non rendersene conto. E tanta pena, tanta attesa, tanti desideri, tanta commozione per la nascita di Isacco, ed ecco, Isacco è destinato a scomparire. Il figlio amato da Abramo. C'è stato un altro figlio, Ismaele, anche quello un figlio amato, ma ha preso un'altra strada, figura che rientra dentro un'altra economia. E adesso Isacco. Con alcuni di voi ne leggevamo questa pagina in altre occasioni credo di aver sintetizzato le interpretazioni di questa pagina che si sono man mano accumulate nel corso di una lunga storia, perché questa pagina ha suscitato tanti interrogativi e ci sono stati tanti lettori che hanno cercato di interpretare, di capire, di spiegare come mai. Ma due linee fondamentali nell'interpretazione di queste pagine: c'è un criterio interpretativo dell'episodio che adesso stiamo leggendo che fa riferimento alla gratuità assoluta della esperienza di fede. L'uomo di fede è esposto alle situazioni più incresciose, può trovarsi buttato addirittura allo sbaraglio in un contesto nel quale sembra che le regole della morale vengano meno. Un'interpretazione massimalista. Dunque Abramo, uomo di fede, viene chiamato a compiere un gesto che, secondo la vigente concezione del bene morale, è un'impresa riprovevole, ma la fede va oltre. C'è un'interpretazione, per così dire, minimalista, che fa capo soprattutto a certe scuole di studiosi che sono segnate dall'esperienza delle ricerche relative alla storia delle religioni comparate. E dunque, nel contesto in cui vive Abramo, storicamente, il figlio primogenito viene immolato. È il dramma della religiosità cananea, dramma che peraltro viene riprovato a più riprese in tutta la storia della salvezza: il popolo di Israele che si confronta con la religiosità idolatrica dell'ambiente cananeo in cui si inseriscono le tribù dopo l'ingresso nella terra, con una realtà rigorosamente riprovata, un'idolatria perversa, una avversione istintiva nei confronti di quella religiosità che prevedeva niente meno che l'immolazione del figlio primogenito in atto di ossequio alla divinità come un gesto necessario per ottenere approvazione, benefici, garanzie per il bene e la prosperità necessaria alla vita. Fenomeni del genere sono segnalati qua e là nell'Antico Testamento, sempre appunto in atteggiamento molto, molto rigoroso per quanto riguarda il rifiuto di simili atteggiamenti, di simili forme di religiosità. E d'altra parte qui Abramo, nel contesto in cui si muove, Abramo è ancora in forma, grezzo, impreparato. Abramo non ha studiato teologia, Abramo è un pioniere, non, non, non ci sono state premesse. E in quel certo contesto si rende conto che quanto di più prezioso e espressione massimamente autentica della gratitudine per il dono che ha ricevuto finalmente il figlio della promessa, immolarlo. Un errore, una deviazione. Ma appunto, allora Abramo appunto non è un padre che fa dell'infanticidio il proprio trionfo, è un devoto che obbedisce alle regole che gli viene imposta dalla religiosità che sta registrando nell'ambiente nel quale vive. Comunque sia, vedete, il testo va in un'altra direzione. Perché? Adesso Abramo ha le prese con suo figlio. Abramo è padre? Attenzione, è padre perché è nato un figlio finalmente dopo tanto tempo, sono già passati anni, ma il testo, vedete, sta per l'appunto mettendo in questione il significato della paternità di Abramo, ma corrispondentemente il significato e il valore della figliolanza di Isacco. Qui leggiamo che Abramo si alzò di buon mattino, versetto 3, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Dunque, il luogo è stato segnalato già precedentemente, territorio di Moria, che poi, secondo la tradizione antica, sarebbe quello stesso rilievo collinare su cui poi in un'epoca successiva verrà edificato il Tempio. E dunque Abramo in viaggio. Notate, Abramo non parla, Abramo è silenzioso, Abramo è uno di quei personaggi che dice poche parole, pochissime parole. Ci sono personaggi della storia della salvezza che parlano abbondantemente, pensate, Mosè parla per libri interi. Abramo no, Abramo dice qualche parola ogni tanto, eppure è un pioniere. E adesso in viaggio. Si alzò di buon mattino, questa è una notazione che è ricorrente nel caso di Abramo. Abramo è nella considerazione devota che è condivisa nel contesto della tradizione ebraica, è l'uomo del mattino, del primo mattino, mentre Isacco è l'uomo del pomeriggio e del crepuscolo, e Giacobbe è l'uomo della notte, padre della notte. Gli episodi fondamentali nella vita di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, che appunto vengono collocati anche all'interno di queste misure temporali. Abramo è l'uomo dell'alba e di buon mattino si mette in cammino. Ed ecco, dice il versetto 4, che il terzo giorno Abramo alzò gli occhi. Dunque il viaggio si è svolto per 3 giorni, ma Abramo ha tenuto gli occhi rivolti a terra, ha camminato a testa bassa. Dunque non è un viaggio trionfale, niente affatto. Non è il viaggio del devoto che affronta con entusiasmo e con slancio l'espressione massima del suo fervore religioso. Abramo per 3 giorni ha camminato a testa bassa e adesso alza gli occhi e da lontano vide quel luogo. Ci siamo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Tenete d'occhio questo versetto 5, ne riparleremo tra breve. Andremo, ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Vedete, Isacco non è un bambino, non è un neonato, non è neanche un ragazzino fragile e certamente inadatto a caricarsi la legna sulle spalle. È invece un giovanotto assai robusto e dunque disponibile alle fatiche più severe. E allora caricò sul figlio la legna, prese in mano il fuoco, il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Notate, proseguirono tutti e due insieme. camminano con lo stesso passo. Il testo che stiamo leggendo vuole proprio rimarcare questa condivisione della medesima intenzione da parte del padre e del figlio, questa comunione nella solidarietà tra padre e figlio. Camminarono tutti e due insieme, e vedete che questa stessa espressione ricompare alla fine del versetto 8, proseguirono tutte e due insieme, e tra il versetto 6 e il versetto 8 la salita dei due insieme con lo stesso passo, e non soltanto è una descrizione che riguarda l'atto fisico del cammino condiviso, ma c'è un'intenzione condivisa, c'è una comunicazione tra i due che è testimonianza di una comunione tra padre e figlio. Tant'è vero che nel corso della salita si svolge una conversazione che qui è ridotta all'essenziale. E Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: padre mio. Notate, dice Abba, per ridirla con l'espressione che leggevamo, per caso è aramaico, padre Avi in ebraico, padre mio, rispose: eccomi, figlio mio. Vedete, la conversazione è ridotta all'essenziale: padre mio, figlio mio, padre mio, figlio mio, padre mio, figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco, la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso provvederà all'agnello per l'olocausto, figlio mio. E proseguirono tutte e due insieme: padre mio, figlio mio. Notate, siamo alle prese con il capitolo 22 del libro della Genesi, siamo all'inizio della storia della salvezza, la storia dei patriarchi, Abramo addirittura, tempo delle promesse. È come se già qui fosse intravisto quel mistero che segnerà il compimento ultimo della storia della salvezza, la conversazione tra padre e figlio, dove il padre si rivolge al figlio in una prospettiva che attende dal figlio una risposta. Vedete, non è il padre che con violenza e prepotenza impone al figlio niente meno di trasformarsi in vittima da immolare in forma di olocausto, e d'altra parte è il figlio obbediente, è il figlio che è determinato nell'intenzione di compiacere il padre, e nella comunione tra padre e figlio si sviluppa una conversazione che adesso, vedete, raggiunge l'estrema espressione di una fecondità nella gratuità dell'amore che sconfigge la morte. Qui vuole orientare l'attenzione il nostro racconto. Tant'è vero che adesso sono arrivati nel luogo che Dio aveva indicato, e ad Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò. E c'è una serie di commenti nella tradizione ebraica riguardo di questa pagina che sottolineano esattamente, ve lo dicevo poco prima, il significato di questa legatura, perché a Isacco è un ragazzo robusto, potrebbe reagire in maniera molto energica, deve essere legato, ed è lo stesso Isacco che chiede al padre di essere legato, proprio perché sa che potrebbe reagire in maniera violenta, chiede di essere legato, il padre è dolente, è premuroso, c'è un antico commento che dice: il padre piange e anche Isacco piange, e tra padre e figlio una comunione delle lacrime, e queste lacrime inondano la pira che è stata preparata, la legna che deve bruciare perché così avviene il sacrificio, ma la legna non potrà bruciare perché è irrorata da questa pioggia di lacrime del padre e del figlio che convergono in questo dono di comunione vicendevole, il padre che ha bisogno del figlio, vedete? Abramo è padre da un pezzo, da 37 anni o 35 giù di là. Abramo sta diventando padre nel momento in cui ha a che fare con un figlio che gli corrisponde nella libertà, e Isacco è il figlio nella libertà di offrirsi con tutta la disponibilità della sua intraprendenza al padre, in questa comunione tra padre e figlio. Ecco, camminavano tutti e due insieme, è attivato un evento che adesso viene descritto come la rimozione della morte. Vedete, il nostro testo ha un valore profetico. Quando nella storia umana questa comunione d'amore tra interlocutori che qui sono padre mio, figlio mio, padre mio, figlio mio, vedete, è come se tutto il racconto evangelico e non solo il racconto della passione, ma tutta la novità neotestamentaria potesse essere ricondotta a questo dialogo. Gesù che dice Abba, e la voce dai cieli che dice tu sei mio figlio. E in questa comunione nella libertà, nella gratuità, per cui il padre viene identificato nella sua reale fecondità generativa in quanto ha a che fare con un figlio che gli corrisponde. Abramo non è padre perché ha generato un figlio, ma è padre perché nella relazione con il figlio è testimone di quella gratuità d'amore che lo colloca nell'atteggiamento di chi attende una risposta. E adesso il figlio che si offre gratuitamente, non potrebbe essere altrimenti, deve essere legato apposta, perché Abramo non potrebbe procedere se il figlio non fosse desideroso di corrispondere in tutto al desiderio, alla volontà del padre. E allora Abramo stese la mano, prese il coltello per immolare il suo figlio, ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo, Abramo, Abramo, e quel che segue. Non è così. E vedete, questa pagina acquista uno straordinario valore programmatico in vista di quello che sarà lo svolgimento di tutta la storia della salvezza fino a quell'ora, ecco, l'ora di cui ci parla il nostro evangelista nel racconto della passione, nella quale il padre si compiace del figlio e il figlio si consegna liberamente, gratuitamente al padre. Figlio mio, padre mio. Ebbene, in questa comunione si spalanca per noi il mistero del Dio vivente. Il figlio che risponde al padre, e in questa comunione d'amore tra padre e figlio, vedete, è contenuto tutto il dramma della nostra condizione umana, tutto quello che confluisce nella morte, che è l'estrema conseguenza del dramma della nostra condizione umana. Ed ecco, la morte è sconfitta all'interno di questa comunione d'amore tra padre e figlio, è il mistero di Dio nella condivisione dell'unico soffio, dell'unico respiro, lo spirito del Dio vivente, il padre e il figlio in comunione. Padre mio, figlio mio. E Ed ecco, senza andare troppo per il sottile, valeva la pena, cioè ho ritenuto che fosse il caso di richiamare questa pagina proprio in relazione a quell'ora di cui leggevamo poco prima nel racconto della Passione. Che Isacco abbia 37 anni, vedete, gli antichi commentatori lo deducono da quel che leggiamo all'inizio del capitolo 23. Gli anni della vita di Sara furono 127, poi Sara muore, Sara partorita a 90 anni, quindi sono passati 37 anni, e dicono gli antichi commentatori, muore perché viene a conoscenza della notizia circa il rischio che ha corso suo figlio. Allora muore. Muore a 127 anni, figlia a 37 anni, perché si rende conto di quello che è successo, ma Sara si ritira, non ce la fa più, muore. Abramo ancora sopravvive per qualche tempo, ma intanto vedete Isacco il figlio, è la figura che per la prima volta incarna nella storia della salvezza la responsabilità del figlio, la capacità di rispondere del figlio, il figlio erede, il figlio che è abilitato a corrispondere liberamente a quella parola mediante la quale il padre che si rivolge al figlio, a sua volta il padre è un mendicante in rapporto alla libertà del figlio, in attesa di ricevere dal figlio la testimonianza di una corrispondenza libera nella gratuità dell'amore. Lasciamo da parte questa pagina, ritorniamo al nostro racconto. Ecco, è l'ora del figlio che dice Abba, è l'ora del padre. È il mistero del Dio vivente. Che si sta dispiegando come mistero di comunione all'interno del quale, per così dire, nel seno del mistero, nel grembo del mistero, sta precipitando il dramma della nostra storia umana. La storia della salvezza, vedete, è la storia mediante la quale è il mistero di Dio che si è rivelato. Non è soltanto la storia della salvezza nel senso di quella impresa che Dio ha voluto compiere per recuperare quello che altrimenti sarebbe perduto. Come dire, in modo un po' banale, la salvezza come un'impresa esterna. Dio può permettersi di regalare la salvezza a coloro che hanno perso l'appuntamento. Ma la storia della salvezza è la storia di come il mistero di Dio si è rivelato, per cui la salvezza non è un regalo che Dio elargisce nella sua generosità come una manifestazione esterna, ma la salvezza è il rivelarsi di una capienza nel mistero di Dio che contiene in sé la derelitta vicenda umana e contiene in sé tutto il creato. La salvezza non come un dato esterno, ma come un dato interno al mistero di Dio. D'altronde, vedete, noi siamo abituati a riconoscerci, a segnarci, a identificarci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel mistero di Dio noi siamo ritornati alla vita, siamo rieducati alla vita, siamo riconciliati per la nostra vocazione alla vita, per come Dio è Dio, per come Dio si è rivelato. Nella comunione tra il Padre e il Figlio, nell'unico respiro di vita. È il segreto di Dio, ma è un segreto che adesso si sta esprimendo come capacità di accoglienza, di contenimento, il dramma della nostra vicenda umana, come tutto quello che nel creato partecipa della nostra vocazione alla vita, della vita è fallimentare, ma tutto precipita nel mistero profondo di colui che si sta rivelando nella sua cura. Il figlio del compiacimento inviato apposta, il padre in attesa, al capezzale, ed ecco, il figlio dice Abba. È l'ora. E Gesù, figlio, Gesù è arrestato nelle mani dei malfattori. Vi suggerivo già precedentemente, con un'indicazione molto sommaria, a spostare l'attenzione verso la quinta sezione del nostro racconto. Capitolo 15 ormai, dal versetto 1 fino al versetto 20, la prima parte del versetto. E a suo tempo abbiamo intitolato questa sezione Pretorio, perché adesso Gesù viene presentato dinanzi a Pilato, l'autorità romana, la suprema autorità, quella da cui dipende la decisione finale, la decisione che implica anche le procedure esecutive, Pilato. E già vi facevo notare, ma su questo adesso ritorneremo, nel quadro centrale di questa quinta sezione compare un personaggio che viene denominato Bar Abba, figlio di Abba, figlio di papà, figlio di Dio. Il primo quadro, versetti 1 e 2 del capitolo 15. Al mattino i sommi sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo condussero e lo consegnarono a Pilato. Naturalmente avviano questa procedura perché sono intenzionati a ottenere da Pilato una condanna a morte. Questo hanno dichiarato, questo da parte loro hanno deliberato, ma non possono rendere esecutiva la condanna che per loro già è stata da parte loro comminata, ma non bisogna passare attraverso quella procedura ufficiale che solo Pilato può istruire. E quindi lo consegnano a Pilato, e ad ecco Pilato prese a interrogarlo: sei tu il re dei giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. Vedete che nessuno fino a questo momento ha attribuito a Gesù questo titolo. Non si è detto ancora da nessuna parte: Gesù è il re dei giudei. È Pilato che imposta così la questione, perché dal suo punto di vista, che è il punto di vista del tecnico del diritto, il rappresentante dell'autorità che giudica e decide, e per istruire un processo che sia dal punto di vista giudiziario coerente con la normativa, deve trovare un'imputazione. Ma questo è il suo mestiere. E l'imputazione trova motivo per essere adeguatamente espressa in questo modo di identificare Gesù. Ma sei tu il re dei giudei? Perché essere re dei giudei significa essere indiziato, bisognerà dimostrare cosa vuol dire per Gesù essere re dei giudei, ma essere re dei giudei comunque significa essere personaggio pericoloso per l'ordine pubblico, personaggio che merita di essere oggetto di una attenzione da parte dell'autorità, di essere coinvolti in una procedura giudiziaria con una prospettiva di condanna a morte. Un'imputazione del genere è adeguata a sviluppare tutto un procedimento giudiziario che prevede, non è una necessità, ma prevede una condanna a morte. Vedete, Pilato deve fare le cose secondo le regole, perché è un magistrato. E allora è lui che inventa l'imputazione. Sei tu il re dei giudei? E Gesù risponde: questo lo dici tu. Dopodiché Gesù non parlerà più. Non parla. È l'agnello afono, senza voce. Non parla. Ma intanto vedete, qui è impostata la questione che dal punto di vista tecnico già prelude a quella che sarà al momento opportuno la condanna. È vero che, come adesso leggeremo, Pilato si rende conto del fatto che Gesù non è il re dei giudei, che Gesù è, da questo punto di vista, un innocente che è oggetto di un'arbitraria prepotenza da parte delle autorità di Gerusalemme, ma le cose devono andare secondo le regole. Sei tu il re dei giudei? Lo dici tu. E Gesù tace. E se voi spostate l'attenzione e arrivate al terzo quadro di questa sezione, versetto 16, vedete, nel frattempo, nel quadro centrale, Gesù processato, Gesù condannato. E nel versetto 16 leggiamo che allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, convocarono tutta la corte, lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: salve re dei giudei. Vedete lo schermo spudorato, perché questa è la motivazione per cui Gesù è stato condannato a morte: è il re dei giudei. E gli percotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso, piegando le ginocchia, si prostravano a lui e, dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti. Dunque, un'insegna regale, ma una regalità che è già stata valutata come il buon motivo per una condanna a morte, che assume una parvenza pagliaccesca, grottesca, ridicola, tragicamente ridicola, di cui i soldati del cortile, del pretorio, possono avvalersi per fare festa a modo loro. Ecco, il re dei giudei. E vedete, la sezione che abbiamo adesso qui preso in considerazione è incorniciata all'interno di questo segnale riguardante la regalità di Gesù. E notate che parlare di regalità significa fare riferimento a un tema che è strettamente imparentato con la pastoralità di Gesù. Ma la pastoralità e la regalità sono temi paralleli e al momento opportuno convergenti in tutta la storia della salvezza. Il sovrano che è impegnato a custodire e promuovere la vita dei suoi sudditi è il pastore. È comune l'uso di questa terminologia nei testi antico testamentari, così si esprimono molte volte i profeti. l'impegno pastorale è l'impegno di governo che al momento opportuno può assumere le caratteristiche di una sovranità che rientra dentro alla logica di un'istituzione monarchica, ma appunto la regalità allora è comunque sempre istituita per promuovere la vita, e in questo la pastoralità è prerogativa intrinseca della regalità, perché la pastoralità è per custodire, proteggere, alimentare la vita del gregge. Regalità, pastoralità. E vedete, quella pastoralità di cui ci parlava la terza sezione, laddove il pastore è percosso, le pecore disperse, già, ma noi siamo già stati informati del fatto che Gesù è l'agnello. E intanto, vedete, quella pastoralità di Gesù adesso assume sulla scena pubblica la fisionomia di una regalità che è individuata da Pilato come il buon motivo per essere condannata a morte, in un contesto che è proprio intrinsecamente menzognero, falso, perverso. In questo contesto Gesù, pastore, in quanto è l'agnello immolato, condotto al macello, attorno al quale le pecore si ritroveranno. Vedete, Gesù sta effettivamente esercitando la regalità. Come si dimostra questo? Perché in quel momento in cui lui viene condannato, un omicida è liberato. Si chiama Bar Abba, è figlio di Abba. E vedete, è l'esercizio della regalità. È un esercizio di quella sovranità che ha l'efficacia pastorale raccogliere le pecore disperse, di proteggere, di dare vita a coloro che l'hanno perduta. È la pastoralità dell'agnello immolato. Sta esercitando la sua regalità. Nel momento in cui viene condannato, Bar Abba è liberato. È un personaggio esemplare. Adesso leggeremo direttamente questi versetti e poi ci fermiamo, ne riparleremo domani. È una figura esemplare. Barabba, come diciamo noi. È un delinquente qualunque, è un delinquente ordinario, un personaggio poco raccomandabile nel suo complesso, ma vedete, un povero uomo come tutti, ma è una figura emblematica che rappresenta la condizione umana che è responsabile di quel tradimento della vita che nel caso specifico è diventata addirittura una violenta aggressività omicida, è un assassino, sì, ma è la figura emblematica di quella condizione umana che è meritevole di una condanna. E di per sé Barabba sarebbe già condannato da Pilato, autorità, in nome di Roma e del diritto. Ma Barabba è liberato. Nel momento in cui Gesù è condannato, sta esercitando lui, Gesù, la sua regalità pastorale. Un delinquente condannato a morte, vale per lui? Vale per noi, vale per tutti i discendenti, dai progenitori in poi che furono espulsi dal giardino, vale per noi e per l'umanità intera. E sta esercitando la regalità, guarda un po', sta dimostrando come per ogni essere umano meritevole di una condanna a morte è ormai attivata quella procedura di trasformazione, di rigenerazione della nostra vocazione alla vita, per cui ogni essere umano è chiamato a riconoscersi come figlio di Abba. Non dimenticate il Salmo 22. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Vedete come le situazioni si corrispondono. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Gesù è condannato. Barabba è liberato. Barabba. Leggiamo il testo, poi ci fermiamo. Versetto 3. Insomma, i sacerdoti, frattanto, gli muovevano molte accuse. Pilato lo interrogò di nuovo. Non rispondi nulla. Vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, sicché Pilato ne restò meravigliato. Vedete proprio un richiamo al quarto canto del Servo. Il libro di Isaia, capitolo 53, quel versetto 7 che già in diversi momenti ho richiamato e riproposto alla vostra attenzione. L'agnello muto. Non risponde nulla. Ed ecco, per la festa egli era solito rilasciare un carcerato a loro richiesta. Un tale chiamato Barabba, è un soprannome, vedete? Un tale chiamato, denominato Barabba, è un soprannome Barabba. Non nel Vangelo secondo Marco, ma nel Vangelo secondo Matteo c'è un codice antico che dice Gesù detto Barabba. Anche lui si chiamava Gesù, però è un codice che sta nell'apparato critico del testo che leggiamo nel Vangelo secondo Matteo. È comunque un soprannome, Barabba. E vedete, è un soprannome che si pone in evidente consonanza con quella parola che Gesù sta pronunciando. Questa è l'ora di Gesù, figlio che dice Abba. E questa è l'ora di Gesù, figlio che dice Abba, e che in questo modo sta rivelando il nome ai suoi fratelli. Ed ecco, un delinquente omicida è figlio di Abba. Si trovava in carcere insieme ai ribelli che nel tumulto avevano commesso un omicidio. La folla accorsa cominciò a chiedere ciò che sempre egli le concedeva. E allora Pilato rispose loro: volete che vi rilasci il re dei Giudei? Pilato, vedete, usa un linguaggio sferzante. Perché dire il re dei Giudei è un'espressione offensiva per il pubblico, lui lo sa bene, ma ne approfitta, si pone in atteggiamento di superiorità, può permettersi la suprema autorità alla forza pubblica dalla sua parte. Il re dei Giudei è Gesù, il re dei Giudei. No! Sapeva infatti che i sommi sacerdoti gliel'avevano consegnato per invidia. Vedete, sa bene di usare un linguaggio abusivo, un linguaggio strafottente, un linguaggio che non corrisponde alla realtà, ma serve a provocare la folla, serve a schernire la folla, la quale è risentita rapporto all'attribuzione di un titolo del genere a un personaggio come Gesù. Sapeva infatti che i sommi sacerdoti l'avevano consegnato per invidia. Sapeva. Dunque, Pilato è convinto della innocenza di Gesù, sa bene che non c'entra niente e che questa imputazione è del tutto artificiale. Ma i sommi sacerdoti sobillarono la folla perché egli rilasciasse loro piuttosto Barabba. Vedete, il soprannome del personaggio che noi incontriamo qui è ripetuto tre volte. Prima volta, adesso la seconda volta, e Pilato replicò: e che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei Giudei? Voi chiamate il re dei Giudei, come se fosse il soprannome di Gesù, mentre il soprannome di quell'omicida è Barabba. Allora, che farò? Ed essi di nuovo gridarono, crocifiggilo. Ma Pilato diceva loro, ma che male ha fatto? E allora essi gridarono più volte, crocifiggilo. E Pilato, volendo dare soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba, per la terza volta compare il nome o soprannome del personaggio, che adesso è liberato. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Gesù è condannato. E vedete, questa condanna coincide con l'esercizio della regalità effettiva, quella regalità pastorale che annuncia come il cammino del ritorno a pienezza della vita si apre per tutte le derelitte creature di questo mondo che sono così sottratte alla condanna. Fermiamoci qua. Avete qualcosa da dire? Domattina proseguiremo. E poi vedremo di tirare anche qualche come dire, linea di ricapitolazione. Ma intanto adesso ci stiamo avvicinando al centro. Alle 7:30 il vespro. Voi mi raccomando, mangiate,
No, certo.
Perché io ho l'impressione che non mangiano.
Abbiamo intenzione di far
fare.